Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD. Vediamo di fare un recap di come io ti ho conosciuto. Io ti ho conosciuto su suggerimento di una libraia, ok? Che mi fa? Secondo me lui è il tipo giusto per te. E io gli ho detto, guarda, sono già sposato. E ho detto, no, ma per il festival è perfetto. E io sono andato a spulciarmi le cose della tua pagina e poi mi sono letto il tuo libro e mi sono divertito un casino. Ma sai perché? Perché io odio gli scrittori.
Anch'io odio gli scrittori.
E io l'ho riconosciuta questa cosa. Beh, l'ho vista e ho detto un'anima gemella.
C'è un problema però.
Vai.
Tu ti chiami Rick Dufer e io se pronuncio questo nome tre volte nella stessa frase mi si sloga la glottide. Quindi non saprei proprio da come cominciare questa intervista. No, io una domanda vorrei fare. Vuoi fatela io una
tu fai la domanda a me. Vabbè, andiamo ormai.
Che cosa ci faccio io qua? Io non ho... è da prima che me lo sto continuando impanicato, mandando messaggi, stanno dicendo delle cose intelligentissime, come l'esame, quando tutti sapevano e tu eri l'ultimo.
Allora posso dirti, è tutta finzione in realtà, perché
okay,
siamo
okay,
delle
allora
teste di minchia incredibili. E, no, in realtà tu sei qua perché io mi sono divertito molto, peraltro oggi il biglietto da visita di Nicolò prima di venire qua al festival è stato un post sulla sua pagina Facebook in cui... Immagina questo dialogo fra un cliente immaginario di questo fast food e i, diciamo così, i camerieri del fast food, che sono tutti filosofi, ok? Tipo c'è Socrate che deve dare l'hamburger a questo tizio e Socrate gli dice, guarda che tu in realtà non sai che tipo di hamburger vuoi. E poi c'è Schopenhauer, c'è tutta questa sfilza. Andate a leggervelo, è divertentissimo, l'ho condiviso sulla pagina e ho proprio riso appena prima di iniziare una conferenza che doveva essere seria, quindi grazie.
Vai,
ok, grazie. E però la cosa che mi è piaciuta è il fatto che tu hai nel tono con cui scrivi una cosa che gli scrittori italiani, gli autori italiani, hanno perso. La capacità di non prenderti sul serio. E questa cosa mi interessa perché io credo che la scrittura sia la cosa meno seria del mondo.
Esatto, sono assolutamente d'accordo. Sai perché mi prendo così poco sul serio? Perché sto morendo di fame. Mentre parliamo... No, non sto scherzando, sembra una battuta. Lo so, sembra una sciocchezza. Mi hanno staccato la luce ieri a casa. Mi hanno staccato la luce. Non ho più la luce. Non so cosa mi succederà questo fine settimana, però...
È per quello che sei qua.
Ho chiesto l'albergo.
Okay.
Allora,
per avere una casa con la luce.
Esatto. No, c'è questo piccolo problema. Allora, intanto volevo ringraziarvi per aver esistito fino adesso. Volevo chiedervi anche come state. Come state? Bene. A me piace tantissimo questa cosa, che chiedi a una persona come stai e lei ti risponde sempre bene bene. E vuol dire una merda. Quando dice abbastanza bene vuol dire m'ammazzo entro giovedì prossimo. E c'è questa cosa, mia madre, che ha un ruolo stranamente psycho nella mia vita, ogni tanto mi chiama, ogni 2 o 3 giorni mi chiama e mi chiede come sto. Mi fa solo 3 domande, sono fisse. Mi chiede come stai e poi mi chiede che tempo fa lì e io abito a 300 metri a casa sua. Ma pensa, non è che sto su un altro parallelo. Che... Vabbè, e poi mi chiede, devo sapere qualcosa, che è come stai ma passivo-aggressivo, nel tipo hai iniziato a spacciare droga davanti alle scuole elementari. E io all'inizio rispondevo, sto bene, piove, c'è il sole, queste cose qua, e no, non devi sapere niente. E poi dopo un giorno non sono stato bene, sono stato male, e quindi mi ha chiesto come stai. Io ho detto no, guarda mamma, non sto tanto bene oggi, e lei è passata alla seconda domanda, non ha approfondito. Cioè c'era una meccanica, era un algoritmo, io non avevo nessuno.
E da quel che non leggeva neanche bene i dati, però.
Esatto, da quel momento in poi è diventato mia missione personale cercare di capire fino a dove posso spingermi. Quindi ogni volta, come stai? No, guarda, credo sia depressione. Che tempo fa lì? Grandina. E provi a vedere fino a dove.
Oggi a che livello sei arrivato? Qual è la tua risposta? Perché
io sono un passo dalla pioggia di rane. E ho commesso un omicidio. Sto progettando di ammazzare Mattarella.
No, ci dissociamo!
Ironicamente, ammazzarlo di risate.
Che comunque è male. Cioè, c'ha un'età. Il risultato è che è morto, esatto, capito? Esatto. Non va bene.
No, il punto è questo. Il punto è che spesso, e mi ricollego, ti giuro, ha un senso tutto questo, spesso la gente non vuole davvero che intanto che gli dici la verità, primo, e secondo non vuole rimanere stupita, vuole che c'è un pattern nel tuo storytelling, cioè quando tu racconti te stesso, che tu lo faccia normalmente in una conversazione davanti a una birra o sui social, vuole che rispetti certe regole non dette, certi cliché, certe cose, e altrimenti si spaventa, e molto. E uno dei modi che il modo peggiore che un autore ha per andare contro il cliché dell'autore è prendersi poco sul serio, perché l'autore deve essere qui con le gambe incrociate, esatto, scusami, non avevo notato, in giacca e cravatta, con un ridicolo codino
signore e signori, c'è un po' di flame qui.
No, sto ovviamente scherzando.
Io
ho bisogno di dormire stasera, tu non capisci quanto è vitale che abbia un letto.
Io ho capito che ce l'hai un letto, non è che il letto c'è, cioè, se c'hai l'energia elettrica. Di letto
ma
è?
Dove
il
letto, lo trovo il letto?
Il letto olografico, non ho capito. Mi staccano l'energia, non c'è più il letto. Ma come? Ma che cazzo? Guarda che il letto è di ferro e legno, non ho capito. Materasso, non è mica collegato all'Enel.
Guarda, tu non sei alto 1,96 m, quindi non sai com'è vivere con un letto normale.
Stai facendo body shaming?
Pure. Oggi ho deciso di prenderla così. Fatto sta che, insomma, ti do assolutamente ragione. C'è questo piccolo problema, ed è un problema legato a un fatto che secondo me è nodale in tutto quanto questo discorso. Cioè, tutti noi a un certo punto, prima o poi, abbiamo subito un abuso da parte della letteratura. Cioè, la letteratura ci ha violentato. Di solito succede alle medie, al liceo, e di solito chi ci violenta è il Gattopardo. Arriva lì questo, il Gattopardo, arriva Tomasi Lampedusa, ci mette a 90 tu non eri preparato
il Gattopardo. Sono preparato a tutto, tranquillo. Okay. Cioè, lavoro con quella persona lì, cioè, okay, nel senso, sì. Vai tranquillo.
Quindi il Gattopardo, i Promessi Sposi, insomma, arriva qualcuno e vi rovina la vita. Il problema è che vi viene imposta, è una lettura imposta. Vi ricordate la scheda del libro? Non so, queste cose terrificanti.
La parafrasi,
queste cose allucinanti. E a quel punto possono succedere tendenzialmente due cose, secondo me. Cioè, prendiamo due strade. Una strada è quella del la letteratura fa schifo. Leggere fa schifo. Leggere è una tortura. Io non leggerò mai più un libro in vita mia. Poi magari lo superi dopo 20 anni, però con molta fatica. E l'altra strada, che secondo me è altrettanto complicata, altrettanto grave, è la lettura, cioè, esiste, è bella, ma è una cosa serissima. La letteratura è autoriale. Io quando entro in libreria e compro un libro, compro uno status, perché poi quel libro me lo leggo in metro, me lo leggo sul treno e devo fare bella figura con quelli che vedono la copertina davanti a me. E questo è un grande problema, perché poi si finisce a comprarsi magari pochi libri e magari il Premio Strega, che è magari un bellissimo libro, ma se ti compri solo quello durante l'anno è un problema tanto quanto non legge. E soprattutto ti porta a perdere un po' quel senso di scoperta che tutti abbiamo all'inizio, quando soprattutto abbiamo un bel approccio con le lettere e la letteratura. Io mi ricordo da piccolo in libreria, io vivevo per esplorare, per cercare nuovi autori. Adesso ne ho 3 o 4, anche perché non ho tempo. Lo capisco questo, io ho altre cose da fare, non so esattamente cosa adesso. Una persona normale avrebbe delle altre cose
da fare. Farti riallacciare l'elettricità a casa.
Bravo, me lo sono segnato, cioè un mio appunto sul cellulare, scritto cercare di capire.
Perché non puoi caricare il cellulare, quindi che cazzo ti serve?
Infatti l'ho caricato lì in fondo.
Ah, l'hai caricato qua a scrocco,
sì,
bravo.
Sì. Sì, questa è la mia vita adesso, vado a queste cose solo per caricare il cellulare. E quindi c'è questo piccolo problema per cui la letteratura diventa autoriale e l'autore entra in un meccanismo, non so se qualcuno di voi piace scrivere, magari, ecco, 2, 3, ok.
And I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust.
Rick, tutto a posto?
Sì, sì, mi sto solo allenando per la prossima lezione di Cambly. Cambly è la piattaforma perfetta per chi vuole imparare l'inglese in modo efficace usando lo smartphone o il computer. Un nutrito team di insegnanti madrelingua è a tua disposizione per video lezioni one-to-one che potrai anche riascoltare per migliorare la pronuncia e non ripetere sempre gli stessi errori. Ti interessa l'inglese in ambito informatico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Vuoi imparare l'inglese letterario oppure il lessico più scientifico e tecnico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. E visto il grande successo della promozione del Black Friday, Cambly ha voluto estenderla anche per tutto il mese di dicembre. Quindi, con il codice sconto che trovi in descrizione, avrai accesso a uno sconto del 60% sul piano annuale. Oltre a questo, una lezione gratuita di 15 minuti per testare il servizio e non puoi davvero perderla. Fra un anno guarderai indietro e dirai: per fortuna ho cominciato a usare Cambly perché ora posso permettermi di leggere Elliot in originale.
You cannot say your guess, for you know only a heap of broken images where the sun beats.
Ti piace scrivere? Perché ti piace scrivere? Toh, sta bella domanda che ti rovina già. Tu vorrei essere qui passivo, invece adesso ti trovi come...
Devi dirgli un come, sta, come, un come stai.
Come uno del Cirque du Soleil che potrei ti lancia come una pallina. Stai. Metti a posto i tuoi pensieri, ti rilassa, ti piace, ti fa stare, ti fa trovare un punto. Ed è sbagliatissimo, stai sbagliando tutto. No, è una cosa molto sana e molto bella e ti auguro che rimanga sempre così. Il problema è che chi finisce a infilarsi dentro un ambiente editoriale, che vi assicuro è una giungla color marrone a cui non auguro nessuno di finire, però ci finisce non perché gli piace scrivere, ma perché ha bisogno di scrivere, perché il suo rapporto con la scrittura è lo stesso rapporto che abbiamo con l'acqua o andare in bagno, e spesso i risultati sono abbastanza simili. E io non vado in bagno perché sono venuto e esplodo in un geyser di cacca. E la scrittura è la stessa cosa. Io non scrivo perché mi piace, anzi, lo scrivo perché ne ho una necessità, un bisogno. Lo farei anche se non... È ovvio che la gente che ti dice bravo, bello, genio, aiuta, però lo farei, l'ho fatto anche senza. Il problema è che il mercato editoriale richiede che tu ti imposti con un certo tipo di personaggio in mente. Pensiamo a... Tu, se vuoi interrompermi, basta mi tiri contro il microfono. Funziona di solito.
Non lo farò.
Però l'ambito dello storytelling, soprattutto, pensavo che i social l'avrebbero cambiato in qualche modo, invece paradossalmente hanno radicato quest'idea che l'autore deve raccontare certe cose importanti, e soprattutto le cose importanti vanno raccontate in modo importante. In modo serio, in modo autoriale. Tu non puoi cazzeggiare sulle cose serie, tu non puoi cazzeggiare sul suicidio, perché il suicidio è una cosa seria, è una cosa importante. Ma e quindi io lo vivo come una mancanza di rispetto, quando in realtà, dal mio punto di vista, io sono un grandissimo appassionato fan di tutto quello che è parodia, dalle grandi parodie cinematografiche, Mel Brooks, Leslie Nielsen, questi cose qua. E in realtà la cosa che accomunava tutti questi grandi comici e grandi personaggi era che il materiale originale che parodiavano era rispettato enormemente, era un omaggio. Frankenstein Junior è un gigantesco omaggio a quel cinema lì, forse uno degli ultimi grandi omaggi che sono stati fatti. E quindi manca questa forma mentis per cui una persona che fa ironia spesso non è per mancanza di rispetto, ma proprio per fare un grande omaggio a questo mondo. Io ho scritto più libri di quanto avrei dovuto, e l'ultimo è tratta anche di questo, cioè l'ultimo è una gigantesca lettera passivo-aggressiva al mondo della letteratura, ed è una parodia e un grande omaggio a dei generi che io amo tantissimo e nello stesso tempo detesto infinitamente, perché i due temi principali sono il giallo e il fantasy, che sono due generi che mi hanno cresciuto, che io ho amato tantissimo, che mi hanno costruito come appassionato, come lettore, come scrittore, E però io li detesto, cioè non ce la faccio più. Io il fantasy, per esempio, il fantasy c'è il grossissimo problema che un grossissimo problema che si chiama Tolkien, che poi magari lo beccherete anche dopo. C'è un grandissimo autore che scriveva dei libri bellissimi camuffati da fantasy, che si chiamava Terry Pratchett, che diceva questa cosa qua, diceva che Tolkien nel fantasy è come il Monte Fuji nei quadri giapponesi, cioè sempre, ogni tanto è in fondo, piccolo, ogni tanto è davanti, e quando non lo vedete è perché il pittore c'è seduto sopra e sta dipingendo qualcos'altro. È inevitabile, gli elfi sono sempre di un certo tipo, i nani sono sempre beoni, c'hanno sempre la barba, nessuno nel fantasy riesce a finire un libro in un libro, ma ce ne devono proporre 56, e queste cose mi mandano i pazzi. Allo stesso tempo il giallo è un altro piccolo problema, nel senso che io sono un grandissimo appassionato di gialli italiani, americani, svedesi, francesi, però c'è sempre questo ispettore, questo commissario che ha sempre un tic, che ha sempre un vizio, che ha sempre un vizio, che ha sempre non è mai una persona veramente normale, sono sempre personaggi letterari, e ha sempre la fidanzata che sta in Trentino mentre lui sta in Sicilia. Non so perché tutte le fidanzate di tutti i cazzo di commissari della letteratura italiana sono in Trentino, non so cosa succede a Trento, e questa cosa mi faceva impazzire. Però è una cosa che da lettori ci aspettiamo a un certo punto. Noi ci aspettiamo che comprando un giallo italiano ci siano certi elementi, che comprando Montalbano ci siano certe caratteristiche. Questo non vuol dire che Montalbano sia brutto, anzi, è meraviglioso, è scritto magnificamente.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Però è intrappolato questo povero personaggio di Montalbano in se stesso. I personaggi letterari sono così. Noi non ci aspettiamo che parlino come parliamo noi. Non ci aspettiamo che si comportino come si comportano noi, perché stanno dentro un libro. Anche se il libro ha ambizioni di forte realismo, il personaggio all'interno sarà sempre, in un certo senso, un cliché, uno stereotipo, avrà sempre delle dinamiche che poi, se le portiamo nella realtà, ci farebbero come minimo sorridere. E io allora ho pensato, proviamo a scrivere un libro su un personaggio che non vuole più fare il personaggio, che non ne può più, che è stufo, che è stanco di essere sottoautore, sottotrama. E la storia parla di questo, parte da un presupposto assolutamente idiota, come tutte le mie idee. Parte dall'idea che ci sia un elfo fantasy, un elfo alla Legolas, che non ne può più, che è protagonista di questa saga estenuante e non ne può più di hobbit, non ne può più di nani, non ne può più di portare anelli dentro vulcani, e a un certo punto molla tutto e con un enorme sforzo fisico e psicologico evade dal suo autore, evade dalla sua trama. E finisce in una città che è simile un po' a, non so se voi avete mai visto Chi ha incastrato Roger Rabbit, la cartunia di Chi ha incastrato Roger Rabbit. Qui però al posto dei cartoni ci sono i personaggi letterari che convivono con le persone reali, e in questa nuova città si riconverte a commissario di polizia e decide che il suo obiettivo nella vita è non finire mai più dentro una trama, mai più sottoautore. E voi mi direte, come fa un personaggio, a parte che insomma c'è cascato immediatamente, ma come fa un personaggio a non essere così? Facendo la cosa che secondo me è più poetica e più difficile del mondo, che è banalizzarsi. Tutti adesso, so che è veramente il discorso più boomer che sentirete questa sera, ma tutti adesso cercano un pochino di essere speciali, invece essere banali è diventato molto complicato. Ecco, nessuno vuole che io parli. Credo sia un segno molto chiaro. Adesso si spengono anche le luci, come al bar quando ti chiedono da dove via. Parlo meno se vuoi.
No, parla tranquillo.
Tutti cercano appunto questa cosa qui. A me affascinano molto quelli che invece in tutto questo riescono a volare basso, a volare sotto i radar. E il povero elfo fa questo dentro questa sua nuova vita, e fa tutte le cose più anticlimatiche che gli vengono in mente. Fa tutte le cose che un personaggio in un libro non farebbe mai. E voi direte, ma cos'è che fanno tutto nei libri? Per esempio, Elfo parcheggia. Nessuno nei libri parcheggia. Parcheggia facendo manovra. Quindi voi vi cuccate mezza pagina di descrizione della manovra di un parcheggio. Oppure scende le scale, però un gradino alla volta. Come si fa? Normalmente nessuno scende le scale un gradino alla volta. Scendono le scale e sono al piano di sotto. E in questi momenti di nulla, in questi momenti assolutamente anti-economia della trama, lui trova la sua dimensione. E voi mi direte, che cazzo, hai scritto un libro che ha due palle infinite? No, aspetta, anche, però c'è un discorso che va preso in considerazione. Tutti quelli che scrivono adesso scrivono per farvi la corte, tutti, chiunque, o per fare la corte a se stessi. Se è il primo libro è per fare la corte a se stessi, se è il secondo già stanno cercando di ripavimentare la piscina e quindi stanno cercando di fare la corte a voi. Tutti, chiunque, e usano qualsiasi mezzo, anch'io uso qualsiasi mezzo certe volte perché ho bisogno di sentirmi dire che bravo che sei, da gente che non conosco. E
cosa che palesemente non vuoi che accada qui, peraltro.
No, assolutamente. Okay. Io durante le presentazioni cerco di tenervi più lontani possibili dalla mia persona. No, pensate allo storytelling sui social. Pensate a quante nonne, madri, zie, figli, figlie vi vengono sbattute in faccia da gente che li usa come martello per abbattere le vostre resistenze e farsi leggere, magari senza il consenso di queste povere anime che finiscono e diventano personaggi. Io l'ho fatto, lo fanno tutti. E io volevo per una volta scrivere un libro che non fosse né dalla parte dell'autore, quindi che non fosse autocompiacente come sono la maggior parte delle cose trovate in libreria, né dalla parte del lettore, che secondo me è complice tanto quanto l'autore in questi drammi, ma che per una volta fosse dalla parte del personaggio, che sono gli unici trascurati, gli unici che si trovano sempre in mezzo a sti casini, a cui gli facciamo le peggio cose per farvi contenti, che li tiriamo avanti per libri, per saghe, eccetera, eccetera, e non hanno nessuna voce in capitolo. E qui volevo provare a trovare un sistema per dare loro voce in capitolo. Se ve lo stesse domandando, io mi drogo però poco, adesso non ho neanche più i soldi, quindi...
E pensare all'elettricità adesso.
Esatto.
Porca, cioè, vedi.
Ah, è veramente drammatica come cosa. Più ne parlo ad alta voce durante le presentazioni, più mi rendo conto che la mia vita fa schifo.
Durante le presentazioni, quindi in realtà è da tanto tempo che ti manca la corrente a casa.
No, le altre volte racconto altri drammi, piccoli drammi.
Ok. Senti qua, il punto essenziale del discorso che hai fatto, per me è molto importante perché io lavoro su internet, ok? Internet, fra le altre cose, internet è un luogo che potenzialmente ti dà la libertà espressiva più incredibile, però il personaggismo è una roba che è passata dai personaggi letterari agli individui. Prima hai detto, noi vogliamo anche nell'autore vedere un personaggio, e questa cosa è molto vera, perché abbiamo bisogno, è come se avessimo bisogno degli schemi che ci rassicurino. Peraltro, dopo i due anni che abbiamo vissuto, e forse gli anni che ci aspettano, penso che la gente avrà ancora più bisogno di rassicurazione. Però c'è un però che voglio lanciarti, ok? E il però è il seguente. L'ironia viene utilizzata oggi anche su internet. Tu hai cominciato la tua carriera di autore scrivente su internet con la tua pagina Facebook, che appunto si chiama Non è successo niente sui social. E non ti pare che l'ironia oggi, più che mancare, si sia trasformata in un'altra forma di rassicurazione? Parlo dell'ironia del meme. L'ironia che in realtà, più che decostruire, ti conferma nelle tue convinzioni. L'ironia del vedere, io ho sempre l'esempio in mente, quando ti ricorderai quella cosa terrificante, quando c'era la foto del bambino sulla spiaggia. Ok, sì. Ecco. Il memismo è diventato il modo per fare ironia su qualcosa che già di per sé dovrebbe farci saltare sulla sedia, contraddicendo la nostra ricerca di rassicurazione. E tu fai ironia per distanziare quella cosa. Scherzi per mancanza di idee. E la domanda che ti faccio è, quanto senti pericoloso il fatto di trasformare la letteratura in un meme, in questo senso? Se lo senti, magari non lo senti come pericolo.
No, credo assolutamente che ci sia questo percorso di passatemi il termine, di semplificazione. L'ironia non è semplice e non è facile da capire. È il vecchio cliché per cui è più difficile far ridere che far piangere, però è vero fondamentalmente. Costruire qualcosa di ironico è complicato. Questo non vuol dire... ci sono certi meme che mi fanno incredibilmente ridere, perché sono... Però capisco che c'è questa tendenza anche, da un certo punto di vista, pensiamo, va molto adesso il no sense. Va moltissimo il fatto di... Una cosa fa ridere perché fa ridere. E basta, e ci sta, e va benissimo. Non deve esserci per forza sempre chissà quanti piani di lettura. Però d'altra parte, nel momento in cui si cancella l'idea che con l'ironia si possono dire delle cose, finiamo per dirle solo con la tragicità o la drammaticità, e ci trasformiamo in quegli opinionisti che ti devono far scendere la lacrima, eccetera, eccetera. E nello stesso tempo ci disabituiamo al sarcasmo e alla satira, che sono problematiche, che fanno male, che c'è l'Hebdo, che ci fanno incazzare, che ovviamente nel momento in cui vanno a premere il tastino che ci dà fastidio ci fanno saltare sulla sedia. Però più ci disabituiamo, più la volta dopo in cui le intercettiamo fa più male e ci indigniamo di più e trovano sempre meno spazio. Tu hai detto giustamente, tu scrivi su Facebook, questo significa che io sono il capitano del Titanic e al posto dell'acqua in cabina stanno entrando pensionati e pedofili, perché questi sono il mio target ormai. Io scrivo su Facebook non perché mi diverto a scrivere su Facebook, scrivo su Facebook perché è l'unico social che mi permette, io scrivo tanto, lenzuolate di testo, che mi dà proprio questa possibilità. E negli ultimi 6 anni ho visto il clima cambiare notevolmente, il pubblico è cambiato, il modo di porsi è cambiato e mi piace sempre meno per tanti motivi, perché è diventato un luogo in cui per colpa del social stesso e per colpa di chi è rimasto è diventato molto complicato, con cui è diventato molto complicato avere una conversazione. C'è molta poca educazione ad astrare, c'è molta poca educazione all'ironia, c'è molta poca educazione a non pensare uno a uno. Se io faccio una battuta di un certo tipo, non necessariamente, se io interpreto un personaggio raccontando una storia, non la penso come quel personaggio. Sembra comprensione del testo di base, ma lo sapete anche voi, insomma, l'analfabetismo funzionale è la parola dell'anno di qualche anno fa per un motivo.
Quest'anno è troll.
Esatto.
Quindi sono una parola più bella dell'altra.
Esatto, esatto.
Cioè, non so, io ho paura di sapere quale sarà quella dell'anno prossimo.
Non so.
Ulcera. Cioè nel senso...
Luce.
No, luce. Ma quella è molto probabile, molto probabile. Speriamo non un istituto.
No, mi dissocio. E quindi c'è questo cambiamento. Io ho notato una cosa in particolare. Io ho i dati, una frase bellissima. Io ho i dati di quello che scrivo e noto che ovviamente ogni volta che ci infilo dentro qualche parola, che non, banalmente, se tu scrivi cazzo, io posso dire cazzo in questo contesto.
Calzo.
Cazzo.
Sì.
Diciamolo un po' allora.
Cazzo.
Quando scrivo,
diciamolo tutti insieme.
Tutti insieme.
1, 2, 3.
Cazzo! Bello, grazie. È stato bellissimo. Autore pubblicato. Quando scrivo cazzo, ovviamente banalmente raggiungo meno persone. Col cazzo. Non perché sia... No, aspettate.
Aspetta. Cerca di chiarirla un po', perché...
Allora, signori, pubblico per un motivo. Perché se vabbè, comunque. Allora, raggiungo meno persone. Ovviamente se lo censuri, se scrivi CA asterisco, ok, è disgustoso secondo me, perché ti devi assumere la responsabilità delle parolacce che scrivi.
Del tuo cazzo.
Esatto, almeno. Se scrivi quelle cose là, in qualche modo ti tutela. Quindi Facebook in particolare è diventato un contesto che ti veicola a un certo linguaggio, a un certo tipo di tematiche, banalmente per raggiungere il tuo pubblico. Sembra una scemenza, tu dirai vabbè allora fregatene. Sì, ho capito, ma poi io sto libero, lo devo vendere a un certo punto, se no mi staccano la luce. Alla fine è un lavoro, può sembrare banale, ma è così. Quindi questa gente forzatamente o ti adatti o muori. Io ho deciso di morire, come potete ben vedere, però tra l'altro ho pensato Rick e muori.
facciamogli un applauso, taglia, perché questa è venuta questa. Proprio male, ed essendo venuta male,
grazie,
ricalca lo spirito del libro, quindi insomma.
Grazie, io applico il principio Robin Williams, cioè ne faccio 10, 2 fanno ridere, le altre 8 fanno abbastanza schifo e poi mi suicido.
Stavo aspettando la punchline, lo sapevo che arrivava, ecco, e ho fatto dei danni. Ottimo!
L'ultima presentazione della giornata, sì. E quindi Robin, segna gli angeli.
Sai che questa è una cosa da autore, questa, vero? Sai che mandare un bacino a Robin Williams è una cosa da autore che ha rassicurato il pubblico,
molto,
vero?
Molto, esatto.
Quindi stai attento.
Fatto sta che, insomma, o scrivi come Tosa o muori. Questo è il discorso. Facciamo le cose molto... Chi? Vabbè, si vede che tu non sei più su Facebook dopo.
Effettivamente. Che cazzo è?
Lorenzo Tosa, non sai chi è?
No.
Davvero?
Chi è Lorenzo Tosa?
Qualcuno sa chi è Lorenzo Tosa? Ecco. Dici... Ah, non sai chi è? Lorenzo Tosa è un po' il padre di tutti gli opinionisti di Facebook.
Quindi lui col cazzo ha raggiunto un sacco di gente.
Un sacco di gente, e continua a raggiungere un sacco di gente, e ha un po' questo format per cui l'attualità viene raccontata con una certa emozionalità, insomma, interna. Quindi, esatto, se
tipo Scanzi,
sì.
Ah, ok.
Però
Saverio Tommaso,
un po' più, sì, esatto. È, ciao, è di quella scuola lì, un po' con questo, diciamo, questa melassa che dopo un po' magari
che melassa stare, no
mamma
stare.
Mia
tutunz, fede
è un cabaret.
Affanculo, Fede. Solo perché ha il mixer in mano.
Dove crede che siamo, dottor Cox? E quindi c'è un po' questa cosa qui. Per cui o scrivi queste cose oppure davvero scompari letteralmente, ti fanno scomparire. E quindi è un po' complicato. E lì la scelta, secondo me, è lì l'atto eroico, l'atto da samurai che puoi fare. Cioè, o te ne vai con dignità, continuando a scrivere le tue cose fino a che questo lumicino si spegne, oppure ti accodi e inizi magari a scrivere di, appunto, di piccole dolcezze quotidiane, del mendicante cieco che hai incontrato, a cui hai portato la cioccolata calda, e poi però devi togliere tutti gli specchi da casa, perché io personalmente non riuscirei a guardarmici più.
Io però mi sono incantato un secondo a pensare al dittico delle parole che hai pronunciato, scompari e samurai. Le puoi ridire insieme, per piacere?
Non c'entra assolutamente niente.
Non lo fa.
C'entra con questa cosa. Una volta sono andato al cinema. Sono andato al cinema e sono andato lì e vado da questo del cinema e gli faccio 2 biglietti per Thor Ragnarok. E lui ha scoppiato a ridere, e sta merda d'uomo è scoppiato a ridere, e io l'ho guardato e ho detto: ma come si permette? C'è un vetro tra me e lui.
Sono uno scrittore!
Esatto, sempre a Dio. E quindi è una vitaccia. Però, insomma, per quello che scrivo e non parlo. E quindi grazie per avermelo sottolineato. Stavo facendo quasi un discorso alla Harry De Luca.
È per quello che sono intervenuto, perché sì, mi sembrava il caso, insomma, di farti tornare al mood dell'incontro, no?
No, e quindi, insomma, tutto questo simpatico pippone per dirvi che fondamentalmente le cose stanno, dal punto di vista dello storytelling, per uno che ne è un grande appassionato, che lo osserva, che c'è dentro, stanno cambiando, e dal mio punto di vista stanno cambiando in peggio, perché ci stiamo perdendo tante cose per una sorta di... qua si rischia di cascare in un discorso un po' problematico, che è il discorso che sta sotto il grande ombrello del buonismo. Secondo me tante cose buoniste sono essenziali, importanti, tante lotte che stanno al di sotto di questa cosa qui, tante tutele nell'utilizzo del linguaggio, della parola, eccetera, eccetera, sono importanti. Altre rischiano di farci perdere un po' il senso dell'ironia di queste cose in quei contesti lì, nei contesti social. Esiste ancora forte magari nell'ambito della stand-up comedy, che sta vivendo in Italia un periodo d'oro, altra parola che... però vive molto meno bene nelle librerie, dove abbiamo un po' perso quest'idea di stupirci, abbiamo i nostri autori, o di anche indignarci, di prendere un libro e dire mio Dio che cosa ha scritto questo. Io mi ricordo che una critica feroce a questo libro, questa critica feroce è stata rivolta da mia zia,
che non ti chiede quindi come
stai. Ho fatto una presentazione a Padova e è venuta mia madre e mia zia, e mia madre mi ha detto che brutto maglione, mia zia mi ha detto non mi è piaciuto per niente il libro. che brutto maglione. No, la critica è assolutamente legittima, però mi ha colpito molto ed è troppo fantasioso. Non è male come critica. Vuol dire anche meno, zii.
Vuol dire mi aspettavo di meno. Sì. Guarda, sai che questo io credo che sia importante, perché questo è un argomento che anche su Daily Cogito trattiamo spesso. Siamo veramente schiavi delle aspettative. Io lo vivo sulla mia pelle ogni volta in cui vado a fare una conferenza o qualcosa o uno spettacolo e la gente viene a vedermi aspettandosi, ok, tipo la conferenza seria, invece poi faccio il coglione, cioè nel senso, io mi diverto un casino, ok, cioè i miei spettacoli sono spettacoli di satira, certo ci metto la filosofia, però è bellissimo da un lato vedere le persone che poi ti dicono o che ti fanno capire che non se l'aspettavano, dall'altro vedere quelli che se la prendono per questa cosa qua, che di solito sono sempre sui social, non vengono mai di persona, ok, e scrivono commenti sui social e ti dicono un filosofo non farebbe mai così, ma stai scherzando, tipo c'è una gag in uno spettacolo su Spinoza in cui c'è Nietzsche, tipo Brock Lesnar, che prende e fa una battista bomba a Galimberti, non sto scherzando, la gente si offende per questa roba qua, e credo che sia interessante, spero che Galimberti non si offenda per questa cosa, non è mai successo evidentemente neanche sui social, però è un lavoro importante, credo, quello di contraddire le aspettative, ma non perché fai il contrarian, il bastan contrario, ma perché ho detto contrarian perché fa più da filosofo,
esatto,
che,
io te l'ho subito avuto a chi bastan contrario.
Ma perché sei te stesso, cioè nel senso fai quello che ti interessa. Allora l'ultima domanda che ti farei, poi passiamo a qualche domanda del pubblico, è: quanto sei te stesso nelle cose che scrivi su Facebook e qui dentro?
Ecco, io non so se quello che scrivo è bello o brutto, non so se funziona o non funziona, probabilmente no, però l'unica cosa che dirige tutto questo discorso dello scrivere è il fatto che quello che scrivo è quello che voglio scrivere, non è, salvo rarissime eccezioni che mi hanno portato a terrificanti momenti di panico e di fustigazione personale, ho sempre scritto quello che volevo scrivere, e la dimostrazione di questa cosa, la dimostrazione oggettiva di questa cosa è che sto fallendo miseramente come autore. Dopo un po' che stai sui social capisci cosa funziona e cosa no, capisci qual è la strada che ti porta a certi risultati e quali no. E decidere di non sceglierla, nei social come nella vita, secondo me è un grande atto di coraggio. E io vi consiglio di non farlo mai, perché poi finite in terapia come me. Però è un bel momento con se stessi, perché ti permette di capire e di comprendere quali sono i tuoi confini e cosa sei disposto a scrivere, e soprattutto cosa non sei disposto a scrivere, che è la parte più difficile, perché una volta che scrivi, la parte difficile non è riuscire a scrivere certe cose che magari stanno molto distanti da te, ma impedirti di scriverle perché non sono il tuo e non hai niente da dire al riguardo, anche se sarebbe proprio bello dire qualcosa al riguardo, perché tireresti su un sacco di magari di consensi, e quindi trattenersi in quel senso là secondo me è ancora più importante che magari lasciare libera la tastiera.
Tornare a un mondo, non solo una scrittura, ma anche un mondo in cui, fidandoci un po' più di noi stessi, riusciamo a dire quello che pensiamo e non quello che secondo noi gli altri si aspettano.
Certo, e accettiamo le conseguenze ovviamente di tutto questo. Per esempio, perché mi hanno staccato la luce.
Ecco, perfetto. Vabbè, insomma, ti auguriamo di... Beh, allora ascolta, allora aspetta un attimo però. Se il prezzo di essere te stesso è non avere la luce in casa, dovresti accettarlo.
Io mi faccio il Natale con una Simmental al buio.
Sì.
Perché ho scritto un cazzo di libro su un commissario elfo.
Però pensa alle persone che verranno illuminate dal tuo libro.
Ti odio. Bene.
Però io, cioè, mi hai illuminato, ma a casa la luce ce l'ho. Il mio albero di Natale splende.
Ti odio.
Allora, Nicolò Targhetta, un applauso, grazie, signori.
Grazie.
E... passiamo a qualche domanda, sia dal pubblico presente che dal pubblico online. Partiamo dall'online. Fede, c'è qualche... cioè, vogliamo però delle domande che lo fanno incazzare, dai.
Più di così.
No, in realtà allora sarei molto, molto contento, perché tu hai detto che non volevi dare aspettative, che non ti prendi seriamente, che volevi solo fallire. Complimenti, hai fallito perché nessuno ti ha voluto fare.
No!
Signori, è la mia vita, sono
una domanda.
No, meno male. C'è un commento bellissimo di Parabellum che dice: muori da scrittore o vivi tanto a lungo da diventare Fabio Volo?
Sì, assolutamente.
Un saluto anche a Fabio. Ciao Fabio. Presto ai Cogito Studios. Che cazzo volevo? Io volevo dire qualcosa. Sì, ciao Mirko. Ciao Parabellum. Ciao Mirko. C'ho l'Alzheimer, ragazzi. Sentiamo la domanda.
Intanto io invece ti ringrazio di aver parlato di fallimento, perché mi sembra figo, e vorrei proprio un po' rilanciare, cioè intanto il fallimento è un'esperienza della vita, e chiunque di noi fallisce sempre, miseramente, più e più volte, no? E che non se ne parla mai, come detto prima non si può dire la verità, no? E invece parlarne serve, perché credo che chiunque di noi qui e fuori di qui sappia benissimo che cosa voglia dire fallire. E poterne parlare, secondo me, aiuta tantissimo.
Beh, intanto... può rispondere solo lui di questo, no?
E quindi invito Giuffer a fare tutti. Una puntata sul fallimento.
Sapevo che venivo trattato così. Rimango...
Venivi ancora più volentieri.
Solo per l'albergo. Allora, intanto ti ringrazio per più che una domanda, un'affermazione che condivido assolutamente, e credo anche, aggiungerei anche questo, c'è un po' questa filosofia adesso che banalmente ci sono due cose che mi danno incredibilmente fastidio, tutte mi danno incredibilmente fastidio, due in particolare. Una, questa cosa ossessiva della felicità, cioè che dobbiamo, che la felicità deve essere una cosa che va raggiunta, che è un obiettivo alla fine di un percorso, e io non so.
Ti vogliamo bene, scusa.
Carino. Vedi che qualcuno c'è ancora. E quindi che la felicità alla fine sia una cosa da raggiungere. Invece la felicità è una cosa che ti capita, come una giornata di pioggia che ti becchi ogni tanto, e quindi secondo me va vissuta un po' così. L'altra cosa che mi terrorizza, e giuro che cercherò di essere più carino e cortese possibile, è questo principio del fallimento applicato alla morte. Questa cosa dei guerrieri, che hai un cancro e sei un guerriero e devi combattere e poi hai perso la tua battaglia. Cioè, io muoio e c'è qualche stronzo di giornalista che ha pure il coraggio di dirmi che ho perso una battaglia, che sono un fallito. All'ultimo momento della mia vita sei fallito, zii. Potevi vincere, invece no, hai perso. Questa cosa che se non raggiungi certi obiettivi standard nella vita automaticamente, basta, puoi anche lasciar perdere, è secondo me è la cosa più angosciosa possibile e immaginabile. Io non riuscirò mai a superarla, perché è ovvio che se vengo qua e vi racconto di me tutto così, che sembro uno Slenderman che a cui hanno tolto la luce, che vive alla giornata così com'è, voi pensate vabbè è uno sfigato, ci sta, e magari anche il suo personaggio. Io mi sento perfettamente al buio, ma perfettamente realizzato in quello che faccio. Sono incredibilmente più sereno di quando magari avevo un lavoro che mi permetteva di pagarmi le bollette, e però mi rendeva miserabile e infelice, però agli occhi di mia madre avevo successo, funzionavo, e quindi lì bisogna un attimo che consideriamo le cose anche dal nostro punto di vista ogni tanto. Basta.
Scusa, ti faccio una domanda, tu lavori per l'Enel?
Esatto, e nel caso, poi possiamo parlare un secondo?
Perché sarà... c'è una domanda qui. Aspetta, prendi il microfono, sennò non ti sente nessuno. E se non ti sente nessuno?
Non esisti.
Non esiste.
Altro, anche nel cercare appunto dell'essere innovativi così, non è che per la società appunto, cioè nel confronto tra l'individuo e la società, non sia una barriera, quasi come una sfida ulteriore da affrontare. Cioè avere il giornalista che ti dice ok, non hai raggiunto dei traguardi che si suppone di raggiungere, perché magari appunto tu vuoi adottare un stile di vita più personale, qualcosa di più personale, che magari in futuro in realtà può diventare un nuovo standard, è proprio quel punto che praticamente crea selezione tra chi effettivamente riesce a farcela, ma farcela di più di quelli che ce la fanno normalmente, e davvero ad andare ancora avanti nonostante una maggiore difficoltà e portare qualcosa di davvero nuovo nella società, e chi invece viene selezionato, insomma.
Sì, il problema è che questo tipo è assolutamente, è vero, c'è questa, il problema è che questo tipo di selezione non la decidi tu e non viene fatta quando vuoi tu, cioè è l'effetto Van Gogh, muori in povertà come uno stronzo, matto.
E sei senza un orecchio, peraltro.
E sei senza un orecchio e poi c'hai il Museo d'Orsay che fa, sì, nel senso, il problema è che non sei mai tu a decidere che ad approvare o non approvare quello che sta succedendo. Forse il caso letterario più importante e rilevante degli ultimi 20 anni post Harry Potter nel nostro paese è stato Zero Calcare. Zero Calcare è la dimostrazione di un caso eccezionale e unico nel mondo editoriale, che è quello in cui il mercato va dalla persona e non viceversa. Cioè è il mercato che si è adattato a un intero individuo che aveva delle sue idee, una sua etica, un suo modo di pensare, eccetera, eccetera, e tutto il resto ha detto sì, ok, ci piace, ci piaci tu per come sei, non cambiare di una virgola. Mentre il processo opposto è quello più diffuso, quello è un caso su un milione. Il processo opposto è sei tu che ti adatti al mercato, cioè se il mercato vuole che tu racconti certe cose, tu racconti certe cose.
L'esempio di Zero Calcare è calzante, Zero Calzante mi verrebbe da dire, scusatemi, ma perché? Perché in realtà è interessante quello che dici, solo che adesso si sta producendo l'opposto, cioè essendo Zero Calcare diventato lo standard di mercato,
tutti corrono dietro, ma certo,
a questo, ma non solo, ma anche lui stesso non può più scalzare quel ruolo.
Sì, esatto, sei intrappolato lì dentro, ma alla fine quando diventi un personaggio è questo che fai, ti costruisci una mezza prigione attorno e infatti l'intelligenza da parte di certe persone prima di diventare, che magari hanno fiutato la celebrità, è stato quello di capire appunto quali erano i propri confini, cioè dire io questa cosa qui non la faccio, io questa cosa qui non la sono, così esatto, poi quando esatto. Tutto diventa enorme, almeno quella gabbia te la sei costruita te, non te l'hanno costruita attorno.
L'altro prima hai fatto un esempio che secondo me è perfettamente calzante, che è Terry Pratchett. Pratchett è uno che ha vissuto la possibilità di fare quel salto lì, perché ce l'ha avuto nella carriera il momento in cui lui poteva veramente reiterare un meccanismo alla Chuck Palahniuk, ok?
Sì, esatto.
Chuck Palahniuk dopo Portland Souvenir ha smesso di sperimentare e il mercato editoriale di quel tipo è diventato di Chuck Palahniuk,
sì, esatto.
Un sacco di scrittori e lui ha reiterato quei meccanismi. Pratchett ha avuto la forza di rompere quel momento in cui poteva diventare mainstream, ma non perché, attenzione qua, io lo vorrei dire, io non c'è nulla di male nel diventare mainstream. Il problema è quando il diventare mainstream ti costringe
a
nelle
cambiare.
Condizioni
sì.
Che ti hanno fatto diventare quella roba lì.
Esatto, la cosa peggiore che vi può capitare nella vita, se vi piace scrivere, è intanto diventare scrittori, secondo me, e soprattutto diventare scrittori bravi, cioè economicamente funzionali al mercato dell'editoria, per qualcosa che non vi piace scrivere,
sì.
Perché non lo scegliete voi. È sorprendente come succede. Voi magari scrivete delle cose, sparate un po' al buio e a un certo punto con una cosa beccate il successo, e è lì che ve lo fa fare di non cavalcarlo quel successo, però poi non vi rendete conto che rimanete intrappolati un po' in quella cosa lì. Io non corro minimamente questo pericolo, quindi sono serenissimo.
A volte poi spari nel buio e becchi la nonna.
Esatto, becco la nonna, esatto.
E finisci in galera. E, quindi sì, sono molto d'accordo. Leggetelo questo libro, perché è quel tipo di libro che vi farà dire la letteratura può ancora dirmi qualcosa che non mi aspetto. E credo sia quello che dovremmo, bene o male, fare tutti. Lo fai in modo semplice, cioè nel senso non è Socrate che vi illumina sull'esistenza.
Non sono Socrate. Pensavate fino
anche
adesso.
Non sa illuminare neanche il suo salotto, ragazzi. Quindi.
Vaffanculo.
Grazie Nicolò.